E noi siamo in diretta, questo è il momento di bloopers, il sito che vi rivela gli errori commessi anche nei film che, diciamolo, sono proprio nel nostro cuore dagli anni della più tenera infanzia, come Mary Poppins, che poi è transgenerazionale. In pratica lo ripropongono in televisione ogni Natale, quindi fior di bambini si sono formati su Mary Poppins proprio in tempo perché il nostro Celidori ci distrugga i miti, anche quelli dell'infanzia. Celidori!
Eccoci qua, buonasera.
Intanto benvenuto nuovamente in diretta qui sotto il radio con noi, caro Celidori. Anche in Mary Poppins ci sono degli errori.
Anche in Mary Poppins, veramente è un film generazionale. Ci stavo pensando prima, che ha vissuto tante generazioni. Io ho circa 30 anni, da piccolo avevo imparato a memoria tutte le canzoncine del disco. Probabilmente è avvenuto così anche per molte generazioni prima della mia e molte generazioni dopo, visto che tuttora lo trasmettono con un certo successo nei periodi natalizi o post natalizi la televisione, perché è un film per bambini, per famiglie, comunque divertente, simpatico, anche carino per tutti.
Comunque gli errori sono piuttosto evidenti, ad esempio dentro una borsa non ci possono entrare tutte quelle cose, dai.
Ecco, Mary Poppins è un film un po' strano, un po' particolare, perché parlando di magia bisogna fare attenzione a distinguere gli errori che sono dei paradossi voluti proprio per la magia del personaggio da quelli che invece sono sviste del regista o della produzione.
Questo è sicuro, diciamo la verità, anche se il metro che scrive Mary Poppins praticamente perfetta sotto ogni punto di vista, io penso che sia reale. Ci ho sempre creduto, perché farsi le domande antipatiche su Mary Poppins? È la bambinaia che ognuno di noi avrebbe voluto avere.
Un pochino frustrata, un pochettino.
Perché?
Beh, perché vita sua privata zero, annullata con... però.
Ma come? Con lo spazzacamino? Tu hai creduto che era storia poetica?
Mai concretizzata però, sempre Platone, sempre...
Ma che mai concretizzata? Ma tutto un trascorso con lo spazzacamino, tesoro mio, ma mamma mia, ma proprio fondamentali, ti
manco. Non lo sapevo, poi me lo racconti.
Segretari, puoi confermare? Tutto un trascorso?
Sì, non hanno fatto Mary Poppins 2 e 3 perché appunto poi sono stati impegnati nella loro storia non solo platonica, lo spazzacamino e la governante,
quindi,
e questo è il motivo per cui non hanno fatto il seguito che parlavamo della scorsa settimana, e tutti i film di oggi che fanno i seguiti invece Mary Poppins no, perché sono ritirati a vita privata.
Anche perché sarebbe diventato un film a vita dei minori, e lì non è il caso poi di passare.
Da bambini al contrario diventava il film.
Per Julie Andrews, che è un'icona, insomma non era il caso di passare a filmettini licenziosi. Comunque... Mary Poppins, gli errori, secondo l'ottica di bloopers.
Allora, il primo errore si rifà a una scena magica, è appunto quando i bambini, Bert e la stessa Mary Poppins, entrano in un quadro che aveva disegnato Bert.
Ecco.
Una scena molto particolare. Poi purtroppo viene un temporale, siamo per strada perché Bert è un venditore di strada di quadri, avviene un temporale e il quadro si decolora. Allora Bert, i bambini e Mary Poppins fuoriescono di fretta in furia dal quadro prima che la scena venga cancellata dall'acqua.
Era fatto proprio con i gessetti su strada il quadro.
Sì, ecco,
quante volte io abbia visto con quale
Madonnari, come si dice.
Mary Poppins, sì.
Sì, ecco, la scena, l'errore è nel fatto che Bert, quando entra nel suo stesso disegno, non ha il cappello. Quando ne esce, invece, ha il cappello in mano.
Acipicche. E non è un cappello da cartone animato, eh?
No, non è un cappello magico, è una scena proprio purtroppo per noi errata, diciamo così, con questo minimo particolare che è sfuggito.
Vabbè, tu si sa ormai, caro Celidori, che sei un sadico e godi a ogni errore di questo genere, ma diciamo purtroppo per noi è una cosa errata. Immagino un forum vivacissimo su bloopers relativo a Mary Poppins. Spero che tanta gente sia scagliata in difesa invece.
Beh, è un film sempre che fa sognare, sì, quindi ci sono molte discussioni, molta gente anche che tende a perdonare questo errore, ma noi comunque lo facciamo anche con un certo affetto di segnalare queste piccole incongruenze, perché è un film come tanti altri che ci hanno fatto sognare e non, assolutamente non viene scalfito da queste minime imperfezioni.
Nel frattempo diciamo anche a tutti che possono controllare questa sera, perché questa sera Mary Poppins è trasmesso alle 20:30 da Rai 3.
Esatto.
Come tutte le sere, come
se non è il
30 è il 26.
Comunque.
Se non è il 26 è il 23, l'antivigilia, o al limite lo piazzano poco prima o poco dopo la Befana.
Ma comunque state sicuri che ci puoi fare l'orologio su Mary Poppins.
L'unico da segnalare di Mary Poppins è questo?
Ma ne segnalerei anche un altro. Quando Mary Poppins appena viene assunta dai Banks, riordina la stanza dei bambini.
che bello come la riordina, eh?
Sì, anche lì magicamente, come vorremmo fare tutti, però in tutti vorremmo riordinarla in quella maniera.
E va tutto a posto da sé, sì, davvero.
Esatto, però va troppo a posto perché i letti che all'inizio della scena erano due diventano uno, fine inquadratura è uno solo il letto presente dei bambini.
Non erano letti a scomparsa magari, sai, di quelli uno sotto l'altro.
Scomparsa così. Magica.
Esatto.
Ah, cioè alla fine se vedono un letto solo rifanno rivedere la stanza...
Con un solo letto solo, sì, mi ero mosso tutto da questa magia e sparisce un letto.
Ma l'inquadratura è totale di tutta la stanza?
Sì, sì, sì.
Quindi
a meno che, non so, il letto è finito in un'altra stanza senza magia...
Sì, ho capito.
Non c'è dato a sapere.
Però Mary Poppins doveva sì mettere a posto, ma poi la sera doveva far dormire tutte e due, i bambinetti, e quindi...
Cioè, però questo non è un errore di continuità, nel senso è un errore proprio, cioè erano ubriachi sul set evidentemente.
No, dai, ora ti spiega, Seridori, che è successo probabilmente?
Ma, perché è una bella domanda, probabilmente questo è stato un errore dello scripting, cioè chi ha scritto la scenografia presa dallo script del film non ha messo i due letti alla fine della magia riordinante di Mary Poppins. È un caso molto strano questo.
Sì,
un errore molto particolare, d'altronde non si riesce a trovare una spiegazione né nella trama né nel come posso essere venuto.
Ma io pensavo che mi avresti proprio dato una spiegazione completa, la potevi inventare, tanto chi di noi andrà mai a controllare. Quello era un set prima della metà degli anni 60, mi pare il 63, non lo so. Comunque vabbè,
non so come è andata effettivamente la cosa.
Però controllate all'inizio della stanza in disordine, ci sono due letti, alla fine c'è un letto solo.
Alla fine della magia è diventato uno.
Passiamo a un altro film leggendario. Volevo chiederti, caro Seridori, ma sì. Flash Gordon in programmazione sempre questa sera, anzi quasi notte mattina, su Italia 1 all'1:25, è quello storico?
È quello storico. Quello con Mariangela Melato, quello con Ornella Muti, quel film inglese, colonna sonora dei Queen, quello storico proprio, Flash Gordon ufficiale.
E tu te lo sei perso fino adesso?
Sì, infatti stasera, stanotte.
E lo vuoi proprio vedere?
Assolutamente, perché è un mito per i film di fantascienza di quegli anni.
Sei sicuro che non c'hai un impegno dell'ultimo minuto che ti potrà distogliere? Perché io invece l'ho visto, pensa, l'ho visto a Roma quando c'era Massenzio, che nella vecchia estate romana era la manifestazione di cinema, quando ancora non c'era tutta questa offerta, c'era quella sola, stava al Circo Massimo, ero bambinetta, eppure bambinetta, il mio senso critico era assurdo, cioè per l'interpretazione di Ornella Muti in quel film si può segnalare come errore in bloopers?
Ma perché? Beh, in effetti appare strana in un film di fantascienza inglese di quegli anni trovarci Ornella Muti, questo invece secondo me è un motivo in più per... almeno per approcciarsi in maniera curiosa.
Il problema non è che ce la trovi, è che parla, recita e non è doppiata. Comunque vabbè.
Ah, mamma mia.
No,
te vedremo.
Agli esordi. Io penso che ricordo con la pelle d'oca, e non sono brividi di partecipazione, una sua battuta storica nel film finale, conclusiva, perché lei è la figlia dell'imperatore cattivo nella finzione, che dice: ma Flash, io ti ho salvato la vita. Voi sentite come interpretare, non lo troverete in bloopers, ma sentite come interpretare quella battuta se per caso questa notte
è assimilabile a quella di Monica Bellucci in Matrix, cioè il livello
è quello. Mamma mia, anche quello.
Guarda, ti dirò, lo sai che non saprei stabilire una scala.
Sono due capisaldi di quel genere di
Bados. Due momenti alti di recitazione. Prego, Seridori, invece cosa hai segnalato già in bloopers?
In Flash Gordon è un altro errore un po' particolare, io li scelgo sempre un po' particolare da presentare in radio. C'è una scena in cui il dottor Zarkov, spero di pronunciarlo giusto, non avendo visto il film appunto, perde la memoria e gli vengono mostrati, nel film vengono mostrati tutti i suoi ricordi della sua vita a ritroso. Quindi dall'ultimo al primo. Però ecco, in questo montaggio a flashback l'ordine non è preciso, talvolta gli eventi vengono presentati non in ordine contrario ma in ordine dritto, diciamo così. Ad esempio si vede una scena in cui lui lavora alla NASA e poi si licenzia, oppure si vede la scena in cui lui si sposa e poi dopo assiste ai funerali di sua moglie. Ecco, se vorremmo mantenere la continuità del ricordo, in realtà l'avremmo dovuti vedere dall'ultimo al primo, quindi queste scene andavano tra loro montate diversamente.
E va bene, noteremo anche questo. In Flash Gordon c'è qualcos'altro?
Non di significativo.
E allora io ti chiederei di rimanere collegato con noi, perché abbiamo una piccolissima pausa pubblicitaria, ma non te ne andare, caro Seridori. Ok, a fra pochissimo.
A dopo. Talk Radio.
Bloopers, www.bloopers, scritto Bologna, Livorno, Otranto, Peppino, Empoli, Roma e Sulmona, .it, questo è l'indirizzo.
Ma soprattutto Peppino, se voi cliccate bene la P si apre, si schiudono le porte di Bloopers.
Questo è l'indirizzo nel web di un sito che segnala gli errori nei film a cui noi ci siamo voluti assolutamente gemellare. Gemellaggio che porteremo avanti anche da via Montello. Noi adesso ci trasferiamo, qualche lavoro tecnico, ma
abbiamo già pronti gli scatoloni. Poi quando fai un trasloco è sempre un periodo un po' così, però
anche dentro State Bene Così conserveremo il collegamento con Selidori. Selidori, ci sei?
Ci sono.
Carissimo, il prossimo film è un capolavoro, qui davvero, ora fermi tutti, non lo diciamo con ironia, un capolavoro di Hitchcock, Nodo alla gola.
Bellissimo. È un film praticamente ambientato solo in una stanza, tutto parlato, e nonostante questo un grandissimo pathos, tensione, questa è la grandezza del regista inglese, appunto Hitchcock, che ci raccontava i suoi noir, i suoi gialli, solo con l'uso delle persone talvolta, come in questo caso, in questo film. Niente effetti speciali, niente di particolare.
Un grandissimo James Stewart.
Grandissimo James Stewart.
E poi una storia molto forte, che ha qualcosa a che vedere col superomismo di stampo nisciano. Ora io non voglio, per chi non lo avesse visto, lo danno e lo ridanno, però c'è così, vabbè, poi rivelo la trama, però un assassino delirante che fa delle cose molto particolari, una cosa che qualcuno ha collegato come immaginare l'omicidio Marta Russo, perché in qualche caso può ricordare così l'idea di qualcuno che uccide perché si ritiene superiore agli altri. Comunque lo consigliamo assolutamente. Lo fanno un pochino tardi, però in questo caso vale la pena di restare alzati fino alle 2 di mattina, perché se non avete impegni lavorativi domani, non è come il caso di Flash Gordon. Se potessi scegliere, Seridori, resta a vedere Nodo alla gola, anche se l'hai già visto, scusa.
Sì.
Dai, scusa.
È quasi l'ora uguale, alle 2:15 su Rete4.
Appunto, dai.
Vedrò la prima mezz'ora di Flash Gordon, ecco. Poi vediamo se mi ispira o meno il seguito.
Mezz'ora di Flash Gordon ti basterà. Comunque, basta. Anche in Nodo alla gola ci sono degli errori.
Sì, c'è un errore solo, ma secondo me è molto bello, molto significativo. C'è in una scena in cui Phillips, uno dei protagonisti, si ferisce una mano rompendo un bicchiere, quindi ha un taglio a una mano e sanguina. Bene, più avanti però nel corso del film un'invitata gli legge il palmo della mano, che ovviamente è intatto in quella scena.
Accipicchia, e questo quasi mi spiace però di sentirmelo dire, una cosa del genere, insomma, il maestro del brivido Alfred Hitchcock dovevano darlo nel montaggio.
Effettivamente è una cosa un po' preoccupante, è sfuggito un particolare non importante nella trama, però significativo, il fatto che venga letto il palmo di una mano ferita.
Sì, anche se soprattutto se la ferita poi sparisce miracolosamente.
Nel giro di poche ore, che si svolge tutto in poche ore la storia, in una serata, addirittura in una nottata, il fin Nodo alla gola.
Senti, altro Hitchcock, questo demoliscimelo da solo, perché io mi sento quasi in colpa.
Questo qui è La congiura degli innocenti, sempre trasmesso da Rete4 subito dopo Nodo alla gola, alle 3:40 di stanotte, la notte tra il 30 e il 31, quindi se uno si vuole fare una scorpacciata del grande maestro del cinema giallo può vederseli tutte e due di fila, deve essere un po' un nottambulo, però sicuramente tiene sveglia la grande tensione dei film gialli di
Hitchcock. Considerando che anche il tanto 31 andremo tutti a letto presto, insomma, tutto sommato, si può fare.
Infatti, tra oggi e domani stiamo svegli, facciamo tutta la nottata sveglia, mi sa, facciamo 48 ore svegli. Ecco, nel congiuro degli innocenti c'è un errore, quegli errori che io definisco di luci, quei piccoli vizietti un po' così. C'è una scena in cui un pittore e un vecchio sono su una collina e il vecchio chiede al pittore che ore sono. Allora il pittore guarda il sole e dice che più o meno è intorno a mezzogiorno. Bene, peccato che però le ombre sul terreno sono piuttosto lunghe, che non corrisponde all'ora del mezzogiorno.
A mezzogiorno più o meno l'ombra non dovrebbe esserci, insomma.
Esatto, è sopra di noi il sole, quindi
poi stai a vedere, quindi non può essere mezzogiorno. Guarda, pure è Hitchcock.
Sì, no, correggono tutti.
È incredibile.
Ma noi leggiamo completamente i film, li sezioniamo sul sito ci sono veri appassionati appunto di Hitchcock che si sono visti i suoi film mille volte, vanno a cercare tutti questi particolarini.
Sarei questo curiosa di sapere le cose segnalate in Uccelli, ma lo faremo quando sarà in programmazione. Tanto
giusto, giusto, un altro classico di Hitchcock.
Anche quello capiterà. Adesso un film che penso non sia mai esistito, però me lo segnala, se, no no, Diabolik di Lamberto Bava, in programmazione il 31 sulla
sì.
7 alle 14.15.
Esatto.
E beh, vabbè, Lamberto Bava è un regista che in Italia ha fatto un sacco di cose di horror anni 70, quelli prodotti con pochi soldi, ha fatto anche un film tratto da un fumetto e Hollywood poi gli ha fatti andare veramente di moda questi film, no? Poi ha fatto anche Fantaghirò, ma pazienza, glielo perdoniamo.
io sono Lamberto, non gliela faccio passare.
Beh, vabbè,
comunque, no.
Prima di fare Fantaghirò ho fatto Diabolik.
Sì, un film che secondo me vale la pena di vedere, è un film poliziesco degli anni 70. Appunto, come hai detto te, è tratto da un personaggio dei fumetti, anche lui italiano, come d'altronde il film, c'è cioè Adolfo Celli, c'è cioè Michel Piccoli. E, ecco, è un film particolare perché si contrappone alle americanate di oggi con i vari Batman, Spider-Man, Hulk, Daredevil, tutti quelli tratti dai fumetti. E anche noi negli anni 70 facciamo questi film d'azione, appunto un film molto particolare.
Aspetta, fermo, ho detto una cretinata e Giuseppe giustamente gode in pochi momenti. Uno di quelli è quando mi può segnalare che ho detto una cretinata, ma lo segnalo anche da me perché flagellarmi è uno sport. È di Mario Bava, che è il babbo di Lamberto Bava.
Ah, è vero, sì, di Mario Bava.
Incolpavi Mario Bava di aver fatto Fantaghirò.
Più che altro perché Mario Bava non ha fatto Fantaghirò, quindi ciò che è giusto è giusto.
Per quello bisogna correggersi, appunto la famiglia di cineasti italiani un po' economici, un po', però riuscivano a fare dei bei lavoretti anche con i loro budget limitati, questo dimostra che la poesia e la fantasia riescono a fare anche dei bei lavoretti, non super tecnologici appunto come fanno oggi i grandi registi acclamatissimi in America, ma comunque con della magia dentro, con un qualcosa di particolare. Ecco, in questo film Diabolik io voglio segnalare un errore che è stato secondo me voluto, fatto apposta, per fare la scena un po' più interessante, però noi l'abbiamo segnalato come una cosa non reale, ovvero in una scena c'è Diabolik che ruba addirittura 20 tonnellate d'oro, e loro fanno vedere questo bancale con sopra questi lingotti d'oro, che è un bancale di dimensioni immense, tanto per dare un'idea possiamo pensarlo come un piccolo pulmino, un 4 metri per 2 per 1,5 di altezza. È una cosa impressionante vedere Diabolik che asporta tutto quest'oro, e in effetti è un po' esagerato, perché il peso specifico dell'oro, che è intorno al 15-19, ovvero è molto pesante l'oro, 20 tonnellate è più che un cubetto intorno al metro di diametro, anzi qualcosa di meno, quindi loro hanno voluto esagerare facendo vedere questa montagna d'oro, quando in realtà la quantità che dicono 20 tonnellate in realtà è molto più piccola, perché l'oro ha un notevole peso.
È un orefice quello che ti ha segnalato questo errore.
Avrà calcolato esattamente il peso dell'oro, di 20 tonnellate d'oro.
Tu non ci crederai, ma io quando ho visto questa cosa al cinema, l'ho preso, mi sono alzato e me ne sono andato, perché ho detto queste cose no, passi.
Sì, fa impressione, perché vedere questo cumulo d'oro, si pensa chissà quale ricchezza, che in effetti è molto di più di quanto viene dichiarata in realtà.
Quindi diciamo, fra l'altro c'è anche una morale, che 20 tonnellate d'oro si rubano e poi si possono tenere in poco spazio. Tutto sommato
sì.
Non ci vuole l'ingombro di un pulmino, ma anche molto meno, è più pratico.
Un quadratino di un metro quadrato di lingotti, ecco, per dare l'idea.
È più pratico di quanto non abbia fatto Diabolik. Andiamo a rompere le scatole anche ai film che sono in prima visione adesso, anche se non è un classico film natalizio, però c'è un Bill Murray che in questi giorni si è visto e rivisto anche lui, in Sua Italia 1, hanno rifatto Ghostbusters,
SOS Fantasmi,
tutti i film di Natale, anche quelli per la famiglia, soprattutto SOS Fantasmi.
Ecco, però Bill Murray adesso è tuttora nelle sale italiane con Lost in Translation.
Esatto, Lost in Translation, un film appena uscito giusto per questo Natale, però già ha due errori che abbiamo già presentato sul sito. Il primo, un errore un po' particolare, un errore che potremmo definire di montaggio, ovvero la pellicola è stata montata al contrario, nel senso che è stata rivolta a specchio, ecco, diciamo così. Infatti Bob Harris, che è poi il personaggio che viene interpretato da Bill Murray nel film, entra in ascensore dove c'è Scarlett. Si vede inquadrato lui con la sua camicia beige con i bottoni verso la sinistra, che è tipicamente la bottonatura da donna. E questo potrebbe sembrare semplicemente un errore di vestito, un errore di vestizione, ma è solo in quella scena che lui ha i bottoni a sinistra, perché per tutto il resto del film, nella stessa camicia beige, ha i bottoni a destra. Quindi vuol dire che quella singola scena è stata montata probabilmente per creare più impatto, per creare una scena più interessante, è stato deciso apposta di essere montata a capovolto dal direttore della fotografia, perché fa più scena. Tutte queste cose vengono calcolate nel cinema professionale, qual è la scena più bella, come si presenta bene, le luci e così via. Però c'è questo piccolo particolare della simmetria dei bottoni che sfasa l'immagine.
E io immagino che tanti amici andranno al cinema a vedere Lost in Translation per questo.
E guarderanno la scena dell'ascensore, attenzione.
No, tra l'altro si dice che è un bel film, l'amore tradotto, è, diciamo, la trasposizione.
Sì, la versione italiana, come l'hanno riportato.
Italiana, questa storia ambientata in Giappone, fra due che si incontrano e si amano, percorsi di via. Poi Bill Murray è bravo.
Sì. Ah,
nonostante ce lo impongano a Natale, non gliene voglio, diciamola così. Caro Seridori, come si dice in questi casi? Buona fine e miglior principio?
È vero, buon anno.
Buona fine e miglior principio, divertiti a Capodanno e noi ci ritroviamo nel 2004 con bloopers, novità nel sito, ce le lasciamo...
Lasciamo le sospese a ritrovarle sul sito.
Perfetto.
È novità prevista nel 2004.
www.bloopers, ovvero bloopers.it. Ciao Seridori.
Vorrei consigliare una cosa anche agli spettatori che ci ascoltano. Se avessero problemi a ricordare il nome, l'URL, la parola inglese bloopers, possono andare in un qualsiasi motore di ricerca e digitare errori nei film. Veniamo fuori noi, sempre noi.
Perfetto, errori nei film. Ciao carissimo, grazie.
Tanti auguri.
Grazie, buon anno a tutti.
Ciao.